prenderei la parola del Signore questa mattina. Già Isaia 55 ci ha toccati: voi che siete assetati, venite alle acque; voi che non avete denaro, venite e comprate; venite e comprate senza denaro. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare. Isaia 55, vino e latte. Perché spendete denaro in quello che non sazia? Perché spendete denaro per quello che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per quel che non sazia? Queste parole sono fortissime ancora nel nostro tempo, dove tutto è rapportato al denaro, e tutte le volte che sembra che ci manchi qualcosa, soprattutto quando ci manca il denaro, ci sentiamo nei guai, ma il Signore ci fa capire che abbiamo bisogno di altro pane, di altro nutrimento, di qualcosa di diverso. L'uomo non vivrà solo di pane, diceva Gesù, ma di ogni parola che viene dalla bocca del Signore. E quindi anche questa esortazione di Isaia 55 è molto chiara, perché ci dice appunto che il Signore è capace di darci questa sazietà che ci manca, perché in buona sostanza tutti gli uomini vanno in cerca di riempire un buco che, come diceva Agostino, è un buco che ha la forma di Dio, per cui non riusciamo mai a riempirlo, perché finché non ci mettiamo davvero il nostro Dio, finché non ci mettiamo davvero il nostro Signore Gesù Cristo, finché non ci mettiamo davvero il nostro Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo nella nostra vita. Perché abbiamo tentato di riempire la nostra vita e questo buco con tante cose, ma appunto, come diceva Sant'Agostino, non trovo pace finché non la trovo in te, finché non riempio questo buco che è la forma di Dio. Ho bisogno di cercare il Signore. Ecco che il Signore ci dice: cercatemi e io mi farò trovare. E allora vogliamo anche noi entrare in questa dimensione. Io credo che questa mattina il culto è stato molto preciso nel guidarci a cercare il Signore, a cercare Lui, a mettere Lui al primo posto. E penso che sia importante che noi ne comprendiamo l'importanza, perché è di Lui che abbiamo bisogno. Quando noi siamo qui insieme non abbiamo bisogno di incontrarci o di sentire delle belle parole, abbiamo bisogno di incontrare Gesù. Poi ci incontriamo, se abbiamo buone parole, tanto meglio, ma è Gesù la fonte del nostro bene, colui che ci sazia pienamente. Prendiamo da Zaccaria, capitolo 4, il verso 6, diceva: allora rispondendo mi disse, questa è la parola dell'Eterno, Zorobabele, non per forza, non per potenza e non per forza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno degli eserciti. Questa è la parola dell'Eterno. Ascoltate le mie parole, diceva Isaia, ascoltate le mie parole e voi vivrete. Ascoltate le mie parole e le mie parole vi daranno vita. Ascoltate le mie parole vi daranno cibo. Le mie parole sono quel cibo, quel pane di cui avete veramente bisogno. E le mie parole, come diceva Gesù, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Quindi il ritornare al valore delle parole, che non solo vengono semplicemente ascoltate, ma diventano parte della nostra vita. Così come abbiamo mangiato questo pane, abbiamo bevuto questo vino, abbiamo fatto nostro, abbiamo incamerato nel nostro corpo fisico questa realtà, è importante che spiritualmente noi riusciamo a incamerare la stessa cosa, la presenza del Signore, questa parola che noi ascoltiamo, questa parola che riceviamo nelle nostre orecchie, che elaboriamo con la nostra mente, deve scendere nel nostro cuore e diventare quella parola viva che ci permette di viverla. Ecco cosa dice Zaccaria: non è per potenza, non è per forza, ma è per il mio spirito. Noi, quando ci troviamo a dover muovere le situazioni che stanno attorno a noi, tante volte siamo presi dai nostri progetti, dai nostri programmi. Noi siamo continuamente presi: dovremmo fare così, dovremmo fare colà, dovremmo usare questa formula anziché quell'altra, dovremmo usare questo modo anziché quell'altro. Ma in buona sostanza, Il messaggio è forte e chiaro, è attraverso lo Spirito di Dio che le cose si muovono e anche noi abbiamo bisogno di entrare in questa dimensione. E mi viene in mente le parole di Maria quando nel Vangelo di Luca, al capitolo 1, diceva queste parole. L'angelo va da Maria e gli dice: ecco tu, verso 31, ecco tu conceperai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Di nuovo questa parola, non avrà mai fine. Parliamo di un regno eterno, parliamo di una parola eterna, parliamo di un patto eterno. Abbiamo parlato questa mattina di questo patto eterno. E Maria risponde all'angelo e gli disse: ma come avverrà questo? Perché io non conosco l'uomo. Come avverrà questo? E l'angelo rispondendo disse: lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Alleluia. Il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Perché? Perché lo Spirito Santo ti adombrerà, lo Spirito Santo verrà su di te, lo Spirito Santo farà diventare te madre pur non avendo mai conosciuto un uomo. Come avverranno queste cose? Alleluia. Io credo che anche noi come Maria dobbiamo porci la domanda: ma come avverranno queste cose? Come verrà che ognuno di noi diventerà una persona che esprime la grazia di Dio in tutti i particolari della sua vita? Lo Spirito Santo verrà su di te e tu partorirai un figlio e questo figlio si chiamerà Gesù e questo Gesù porterà salvezza e regnerà. Egli sarà grande, verso 32, e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà un trono di Davide suo padre e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Alleluia. E allora se per Maria l'esperienza della presenza dello Spirito Santo vuol dire diventare madre nonostante l'impossibilità umana, e lei dice: ma come avverrà questo perché io non conosco uomo, come potrà mai succedere una cosa del genere? E tante volte anche noi ci poniamo la domanda e diciamo: Signore, ma come può succedere che io diventi davvero un santo, che io diventi davvero una persona che ti rappresenta? Come può succedere che davvero, come figlio di Dio, non solo in modo nominale, io esprima la tua paternità? Tu sei mio papà e allora io ti devo assomigliare in qualche maniera. Allora noi ci sforziamo ad assomigliare a Dio, proviamo a essere più bravi, più religiosi, ma tutto questo non ci porta da nessuna parte, a meno che lo Spirito Santo non venga nella nostra vita, a meno che la presenza di Dio nella nostra vita non faccia la differenza. Come avverranno queste cose? Come potrà mai succedere che un uomo peccatore diventi santo? Come potrà mai succedere che un uomo malvagio diventi buono? Come potrà mai succedere che un uomo e una donna vengano trasformati? E come diceva Zerubbabele, è per lo Spirito di Dio che queste cose succedono. Così quindi Maria riceve questa parola e diventa madre del Signore nostro Gesù Cristo e diventa la madre di Gesù, che sarà chiamato appunto figlio di Dio, perché è effettivamente figlio di Dio. Il seme nel ventre di Maria, pur essendo Maria una donna umana a tutti gli effetti, il seme è stato messo da Dio, è stato messo dallo Spirito Santo, sia benedetto il nome del Signore. Quindi la comprensione di questo deve aprirci la mente e il cuore nei confronti di Dio e dello Spirito Santo, del Signore nostro Gesù Cristo, che ci dice: ricevete lo Spirito Santo, che ci dice che dobbiamo avere amicizia e comunione con lo Spirito Santo, che è Lui che verrà nella nostra vita. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, il verso 17 dice: lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Alleluia. Lo Spirito della verità che dimora con voi e sarà in voi. Gesù era in mezzo a loro e dice: lo Spirito della verità dimora con voi e sarà dentro di voi. È dentro di voi che il Signore vuole abitare. E questa promessa di Gesù, poi la vediamo compiersi al giorno della Pentecoste, ma nel frattempo Gesù è insieme a loro e li insegna, li ammaestra e li accompagna in questa realtà, perché Gesù sempre nella sua vita, soprattutto dall'inizio del suo ministero, vive ripieno di Spirito Santo. Noi vediamo Gesù che quando esce dall'acqua del battesimo, i primi 30 anni di Gesù sappiamo quasi niente, ma come esce dall'acqua del battesimo, lo Spirito Santo è su di lui come una forma di colomba. Vediamo, Giovanni vede sta colomba che scende su di lui e dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco, è di lui che vi dicevo che vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Ed è lui che è capace di fare queste cose. Io vi battezzo con l'acqua per ravvedimento, diceva Giovanni, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Quindi l'azione di Gesù Cristo nella vita dei discepoli è questa: battezzarci con il suo Spirito, con un fuoco, con un ardore, una potenza, una grazia che trasmette qualcosa che va oltre alle apparenze, perché i figli di Dio sono davvero figli di Dio, e in questa maniera, con lo Spirito Santo dentro, impariamo a muoverci come tali e la differenza si vede. Ecco la domanda di Maria: ma come possono succedere queste cose? Quante volte vi siete chiesti: ma come potrò vincere questa situazione? Come potrò imparare a essere paziente? Come potrò imparare a dire parole gentili? Come potrò imparare a rispondere dolcemente anche quando qualcuno mi insulta? Come possono avvenire queste cose? Vi siete mai chiesti? O non ve lo siete proprio chiesti e detto: no, no, questo non esiste? A volte, delle volte, non ci poniamo nemmeno la domanda, non diciamo neanche: ma sarebbe bello che succedesse così. Ma io credo che è tempo che ci poniamo la domanda, perché Gesù, insultato, non rispondeva agli insulti. Ma voi mi dite: ma lui era figlio di Dio? Ma anche voi siete figli di Dio, perché lo Spirito Santo è su di voi, lo Spirito Santo è su di noi, lo Spirito Santo ci ha portato a ravvedimento e a conversione. Se siete qui, avete avuto l'incontro con lo Spirito Santo. Ma è tempo che lo Spirito Santo, che oltre ad accompagnarci, a portarci alla nuova nascita, possa accompagnarci, a portarci a una vita di santità e di giustizia, perché non c'è niente di male nella santità, non c'è niente di sbagliato nella santità. La santità è relazione con Dio, la santità è relazione col nostro papà, col nostro creatore, e questo è qualcosa che ci permette di vivere, di lodare, di ringraziare, di respirare sempre in ogni momento avendo un cuore libero. Come avverranno queste cose? Lo Spirito di Dio verrà su di te e tu porterai questo frutto nella tua vita, perché tu sei un figlio di Dio, tu sei una figlia di Dio. E l'espressione che troviamo appunto, questa esperienza di Maria, che lo Spirito Santo scende su di lei e lei lo riceve, lei non si ribella, lei non dice: no, non succederà mai una roba del genere, però giustamente si pone la domanda: ma come questo potrà avvenire? E tante volte noi nella nostra umanità ci troviamo i problemi della nostra vita che non si risolvono, e tante volte diciamo: ma come potranno mai risolverci? Come potrà mai succedere che la nostra vita venga trasformata in una maniera giusta? Come potrà succedere che Dio prenda un peccatore come me e lo fa diventare santo? Potrà mai succedere una cosa del genere? Questo può succedere perché Gesù è capace di farlo. E lo Spirito Santo che entra nella nostra vita fa di noi persone completamente diverse. Questo è possibile per tutti quelli che credono. Mentre nella nostra vita abbiamo lottato tante volte contro i nostri vizi, peccati o cose che non riusciamo a sistemare, con lo Spirito Santo possiamo credere che questo miracolo avviene e avverrà e si compierà in maniera piena e profonda. Io vi invito sempre di più a prendere coscienza che il Signore vuole fare di voi delle persone felici, delle persone che sono felici ad essere sante. Noi abbiamo pensato sempre alla santità come un qualcosa che rende infelici e tristi. Io penso che questo sia una deformazione religiosa, ma abbiamo bisogno di tornare al Signore e di lasciarci guarire da queste, dal nostro peccato, dalle nostre paure, e permettere a Dio di fare di noi persone felici e sante allo stesso tempo. Come potrà mai avvenire questo? Voi vi dite, com'è possibile che uno sia felice pur essendo anche santo? Beh, se stai con Gesù, tu imparerai a essere felice e sarai pure santa. Sarai pure santo. E questo non avviene perché siamo bravi o perché siamo intelligenti o perché abbiamo la giusta religione, ma avviene perché c'è l'azione dello Spirito Santo nella nostra vita. Alleluia. E voi mi direte, ma allora, come diceva quella donna, dammi di quest'acqua perché io non debba sempre tornare a questo pozzo a bere. E Gesù appunto risponde alla Samaritana: l'acqua che io ti darò scaturirà dentro di te come un fiume di vita eterna. E in questa maniera la vita che entra dentro di noi fa di noi persone diverse. Sicuramente la donna è tornata al pozzo a prendere l'acqua, anche se aveva dimenticato il secchio, ma incontra Gesù e Gesù dice: l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E la donna dice: finalmente io credo che il Messia, è chiamato il Cristo, deve venire, e quando sarà venuto lui ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse: io sono colui che ti parla. E dopo la donna se ne va in paese e dice alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non sarà forse il Cristo? E così che questa donna incontra Gesù e la sua vita cambia. Non sarà più la donna che si vergogna, ma sarà la donna che dice: venite a vedere colui che mi ha cambiato. I veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità. È lo Spirito di Dio quello che ci cambia la vita. È la presenza del Signore che ci cambia la vita. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. È vero che voi mi dite: ma noi siamo fatti di carne, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di guadagnare, abbiamo bisogno di tante cose. Dio sa di che cosa avete bisogno e dobbiamo imparare a fidarci di Dio. Dobbiamo imparare a fidarci di Lui. E se amiamo Lui prima di ogni altra cosa, scopriremo la bellezza dell'essere santi e dell'essere felici. Come verranno queste cose? Se stai vicino al Signore, Dio è spirito, quelli che lo adorano, quelli che lo servono in spirito e in verità. Nella vita di tutti i giorni impari a essere semplicemente onesto, semplicemente giusto. Non importa quanto a volte sia faticoso, quanto a volte sia difficile, quanto a volte sia anche impopolare, ma quelli che adorano Dio lo adorano in spirito e in verità. E allora lo Spirito Santo che noi invochiamo sulla nostra vita, lo Spirito di Dio che chiamiamo sulla nostra vita, è Dio stesso che vuole venire nella nostra vita. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Permettiamo a Dio di entrare nella nostra vita. Spirito e verità. Due realtà che vanno insieme, non solo spirito, non solo verità. Tante volte noi siamo diventati tanto bravi e religiosi a rispettare tutte le regole. E rispettiamo tutte le regole, siamo bravissimi a rispettare tutte le regole, veniamo a tutti i culti, tutte le mattine ci alziamo, ci svegliamo, leggiamo la nostra Bibbia, preghiamo col marito, con la moglie, con i figli, tutte cose buonissime. È verità, va bene, ma se manca lo spirito, tutto questo diventa una fatica terribile e diventiamo dei religiosi e perdiamo l'amore, la passione per il nostro Signore Gesù Cristo. Servire Dio in spirito e in verità, questa verità che deve esserci, non può essere solo spirito dove diciamo alleluia, alleluia, poi facciamo le stupidaggini più grandi di questo mondo. Leggere la Bibbia è importante, venire ai culti è importante, amare e fare le cose giuste è importante, ma viviamole con lo Spirito di Dio. Non facciamo queste cose da sole, non facciamo solo perché abbiamo pensato e noi siamo talmente bravi che riusciamo a fare le cose giuste perché abbiamo pensato le cose giuste e facciamo le cose giuste. Sicuramente Dio vi ha dato saggezza, intelligenza e usatela. Guai se non usate, ma lasciatevi fecondare dallo Spirito Santo. Come avverranno queste cose? Come succederà, diceva Maria? Come potrà mai succedere che io diventi madre? Perché non conosco uomo e non ho nessuna intenzione di conoscere uomo prima di sposarmi. Questa era la sua logica e mentalità ed è giusto che fosse così. Ebbene, Maria ha mantenuto fede alla sua verità, ma ha ricevuto lo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio ha fatto diventare Maria madre del Signore nostro Gesù Cristo. Sia benedetto il nome del Signore. E vorrei che ognuno di noi potesse camminare, sì, nella verità, ma anche nello Spirito. Se noi non ci accontentiamo solo di una verità, io lo so, preferisco molto una chiesa molto tranquilla, razionale, che vive e cammina nella verità, sicuramente è fondamentale, perché se non aggiungiamo e non viviamo insieme con lo Spirito, noi ci ritroveremo a essere semplicemente dei religiosi. E questo non è un bel spettacolo. Di religione ce n'è quanta ne vogliamo. Ogni comunità, ogni chiesa, ogni realtà ha un suo modo di cercare Dio. Io non vi sto dicendo qualcosa di meglio degli altri, vi sto solo dicendo che se credete in Gesù Cristo e mettete in pratica la sua parola, quindi camminate nella verità, avete bisogno anche di camminare nello Spirito. E allora camminare nello Spirito ci porterà probabilmente ad avere delle espressioni che non sempre sono comprensibili, ma che sono sempre in armonia con la parola di Dio. Spirito e verità insieme. Non solo verità che è giusta, che è buona, ma sapete che la legge alla fine finisce, la verità finisce per diventare legge. E a un certo punto l'Apostolo Paolo doveva dire ai Galati, doveva dirgli, ma fratelli miei, a un certo punto diventa quasi offensivo, no? A un certo punto dice, oh Galati, Galati insensati, ma chi è che vi ha imbrogliato? Come mai avete iniziato con lo Spirito e adesso ritornate a mettervi sotto la legge? Allora, la verità e lo Spirito sono due realtà che devono continuare a camminare insieme, ma non possiamo continuare a vivere solo o con lo Spirito o con la parola di Dio. Ma dobbiamo vivere con lo Spirito e con la parola di Dio. Le due realtà devono camminare insieme. E a un certo punto l'Apostolo Paolo doveva sgridare la Chiesa di Galazia proprio per questo motivo, perché si erano persi. Avevano iniziato bene con lo Spirito e la verità insieme, poi a un certo punto, al capitolo 3, deve dire, della lettera ai Galati, o Galati insensati, chi vi ha ammagliato, chi vi ha imbrogliato per non ubbidire alla verità? Voi davanti agli occhi di Gesù Cristo è stato crocifisso, ritratto crocifisso tra voi. Soltanto questo voglio sapere da voi. Avete voi ricevuto lo Spirito Santo mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete voi così insensati che avendo cominciato con lo Spirito ora volete finire nella carne? Ai ai ai. Possibile che la legge santa, giusta e buona diventi carne? Sì, è possibile. È possibile che per rispettare anche una legge santa e giusta finiamo per diventare carnali, al limite del cattivo. Perché quando sono io che voglio fare, io, e voi mi guardate e dice, tu è che vuoi, sei come me. E fai proprio schifo, perché il migliore fra noi è comunque un peccatore, che piaccia o meno La nostra carne non serve a niente. Torniamo alla verità e allo Spirito insieme. Camminiamo nell'amore e nella giustizia. Mettiamo insieme queste due cose. Permettiamo a Dio di far sì che questo matrimonio nella nostra vita tra verità e Spirito diventi concreto e possa portare frutto. Vuoi vedere frutto nella tua vita? Ricevi lo Spirito di Dio, ricevi e vivi nella verità. Camminiamo nello Spirito e nella verità. Questa è la mia